Sabato 4 giugno 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 24.
Io voglio che dove io sono siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la gloria che tu hai dato a me, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo.
Voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Cioè, lui, il Padre, li ha affidati al Figlio, al suo Verbo, perché erano attratti dal Padre. C'è questa differenza tra quelli che sono attratti dal Padre, che non sono del mondo, e quelli che invece non sentono questa attrazione. Siano con me dove sono io. Lui è alla destra del Padre, lui è il pensiero del Padre, quindi è in comunione perfetta con il Padre, perché noi praticamente siamo il nostro pensiero, noi siamo segno di quello che in un certo modo Dio è in sé, quindi non c'è unione più perfetta di quella del Padre col Figlio e del Figlio col Padre. Dice: tu sei in me e io sono in te, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, la sua continua eterna generazione dal Padre, che il pensiero è una cosa che fluisce continuamente dall'essere che pensa, no? Poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. È naturale, lui partecipa dell'eternità di Dio, quindi il mondo non esisteva ancora quando lui era, la sua gloria è precedente. Noi siamo chiamati per partecipazione a vedere tutte queste cose.
Affinché vedano la gloria mia che tu mi hai data, è il fine, ci dice il fine della nostra vita, cioè il fine del Dio. Cioè vedere la gloria vuol dire conoscere.
La gloria del Figlio, il Padre?
Sì.
No, vedere la gloria del Figlio vuol dire conoscere il Padre. Noi siamo chiamati a conoscere il Padre, perché quando conosciamo il Padre possiamo conoscere anche il Figlio. Noi non possiamo conoscere il Figlio di Dio se non attraverso il Padre, perché tanto il Padre conosce il Figlio. Quindi... però non possiamo arrivare al Padre se non per mezzo del Figlio, per cui è il Figlio che in certo modo ci consegna al Padre, perché noi possiamo conoscere il Padre e conoscere il Padre come sempre lui, e formare una cosa sola, perché la conoscenza che ci fa una cosa sola non è atto di volontà, non è virtù, però è conoscenza.
Se siamo stati chiamati prima ancora della creazione del mondo, vuol dire che eravamo già nel pensiero di Dio e siamo stati dati al Figlio, allora adesso vivendo guardiamo al fine e siamo nella luce perché abbiamo presente la verità. Se abbiamo presente la verità, cerchiamo di vivere.
Se abbiamo presente la verità, perché non sempre noi abbiamo presente la verità. Dio è presente a noi, non sempre noi siamo presenti a Dio. In base che lui sia presente a noi, noi possiamo essere chissà dove. Quindi Dio prende a noi, perché se lui non fosse presente noi non potremmo nemmeno pensarlo. Però la cosa non è automatica. Lui è presente e noi possiamo essere assenti. Lui ci ama e noi possiamo non amare. Lui ci pensa e noi possiamo non pensarlo. Invece noi dobbiamo arrivare ad essere presenti a lui come lui è presente a noi. A conoscerlo come lui ci conosce. Ad amarlo come lui ci ama. Questo è il destino, no? La vita eterna. La vita eterna sta nel conoscere Dio. Conoscere Dio come lui ci conosce. Però ci forma quel solo.
Ti mi ha colpito la parola di Gesù, voglio che anche essi siano con me. E cioè, mi fa riflettere sul mio modo di pregare, che forse è troppo poco, cioè, troppo indeciso, troppo...
Ma cosa vuol dire per essere con me? Meglio dice dove io sono. Cosa vuol dire quel dove io sono? Lui vuole che noi siamo dove lui è.
Cioè, questa fase
è... non lui, ho capito bene. Lui è nel Padre, nel seno del Padre, cioè lui riceve l'essere dal Padre. E noi più delle volte, noi magari, sì, anche preghiamo, però il nostro pensiero dove? Il pensiero del Figlio è tutto nel Padre, noi invece dove siamo? Ora la vera preghiera non si fa mica con la bocca, non si fa nemmeno con le ginocchia. La vera preghiera si fa col pensiero, perché la vera preghiera è elevazione della mente a Dio, quindi del pensiero. Soltanto se noi pensiamo al Padre come il Figlio pensa al Padre, siamo dove si trova il Padre. Se noi invece il nostro pensiero va a vanvera, anche se magari parole, diciamo parole di preghiera, Dio si guarda nel dove abbiamo il nostro pensiero, che l'elemento determinante è tutto il pensiero. Bisogna che il nostro pensiero sia dove il Figlio ha il suo pensiero. Il pensiero del Figlio è il Padre, e anche noi dobbiamo pensare al Padre come il Figlio pensa. Allora, visto? Quella è una cosa.
Perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Noi riceviamo la creazione del mondo senza capire l'amore che c'è dietro. Invece il Figlio di Dio è amato e dopo, attraverso il Figlio, avviene la creazione del mondo. E siccome Gesù dice siano con me, significa che anche per noi deve avvenire questo passaggio, cioè che prima dobbiamo, cioè che giunti a questo dove è il Figlio, anche noi partecipiamo di questo, cioè vediamo questo, cioè come il Figlio che riceve l'essere da Dio, e poi attraverso il Figlio avviene la creazione. Anche noi, attraverso di noi, però anche noi partecipiamo.
Facciamo parte dell'eternità di Dio. Siamo parte dell'eternità di Dio, noi prima di tutto siamo condotti a conoscere Dio al di là della creazione. Attualmente noi conosciamo Dio per la creazione. E questa non è vera conoscenza, questa è conoscenza per fede. Noi diciamo io credo in Dio creatore perché c'è la creazione. Non l'abbiamo fatta noi, non si è fatta da sola, qualcuno l'ha fatta, credo. Capito? Ma il conoscere Dio per le opere che fa non è vera conoscenza. Capito? Dio esiste indipendentemente, Dio non esiste perché c'è la creazione. Dio esiste indipendentemente dalla creazione.
Sì, però noi avremo altro modo di conoscerlo.
Solo attraverso il Figlio. Infatti il Figlio dice, Padre, certamente invoca la gloria che il Figlio ebbe prima che il mondo fosse. Non chiede mica per sé, evidentemente, e chiede per noi. Quindi chiede per noi la conoscenza, prima che il mondo fosse, cioè la conoscenza di Dio prima che il mondo fosse, quindi c'è il superamento, per cui certamente tutto il mondo è chiamato al silenzio, a essere messo a tacere, perché il mondo non ti può dire ciò di cui hai bisogno, non ti può dire più quella conoscenza di Dio che si è formata, quel bisogno della conoscenza di Dio che si è formata. Tutta la creazione ti orienta a Dio, ma quando ti è orientata a Dio non ti può dire altro, non ti può far conoscere Dio la creazione. Dio solo si conosce per mezzo di Dio, la luce si conosce tanto per mezzo della luce. E allora è necessario che in un certo momento si metta a tacere tutta la creazione e tutte le creature, e la voce di tutte le creature, perché non c'è nessuna creatura che ti possa dare ciò di cui la tua anima ha bisogno, la conoscenza di Dio. La vita eterna si conosce di Dio. Ma la conoscenza di Dio è la conoscenza di colui che esiste indipendentemente dalla creazione, al di là della creazione, prima della creazione. Ed è lì che inizia la vita vera, per noi la vita eterna, e si forma solo col Figlio, perché il Figlio si conosce il Padre, conosce se stesso, indipendentemente da che la creazione è fuori. E questo è anche per noi, altrimenti non si può formare una cosa sola, capisci? Fino a che tu conosci Dio soltanto perché c'è la creazione, quello non ti forma mica, non ti unisce a Dio, non ti forma questo. Bene.
Chi dice? Per noi che siamo versi dei segni, se non è possibile che si possa conoscere una persona indipendentemente da quello che si manifesta.
Ma i segni sono soltanto dei richiami, è come se dicessi, non so, io non posso conoscere, è sempre impossibile che io non possa conoscere Torino se non attraverso i segni di Torino.
Ma
no.
In parte si conosce un po' Dio attraverso.
Si conosce attraverso la creazione, ma quella conoscenza non è la vera conoscenza. Io conosco Dio perché esiste la creazione. Mi spiego, ma quella è una conoscenza per riflesso, mi spiego, ma non è vera conoscenza. Io conosco Dio perché le creature sono belle, sono buone, sono vere, eccetera, quanti, eccetera.
Sì, ma il modo con cui agisce, il modo con cui opera, è già una conoscenza superiore a...
La conoscenza sia soltanto in quanto uno giunge a conoscere l'intenzione, è l'intenzione che mi illumina, altrimenti tutti i segni, anche la creazione, sono ambigue. Noi possiamo rivestirle, ma ci accorgiamo che siamo noi. Forse vuol significare questo, forse questa è la volontà di Dio, ma siamo noi che pensiamo, siamo noi che attribuiamo l'intenzione, non è l'intenzione, mi spiego? Cioè,
soltanto quando uno conosce l'intenzione di una persona, capisce perché quella persona si comporta così, perché parla così, perché opera così, ma in quanto conosco l'intenzione, è l'intenzione che mi illumina i segni, non sono i segni che mi illuminano l'intenzione. Allora, fino a che non arriva, allora, che cosa che mi fa capire l'intenzione se non sono i segni? Dice, i segni mi dicono, guarda che c'è qualcuno che opera, ma, e chissà cosa vuol dire. Una stessa parola può avere significati diversi, a seconda dei luoghi in cui viene detta quella parola. Quindi, ecco che il segno può essere rivestito di tante intenzioni. Allora, chi mi farà capire la vera intenzione di Dio in tutta la sua creazione, nel suo operare? Soltanto Lui, soltanto Dio, quindi è soltanto conoscendo Dio, mi spiego, conoscendo l'essere, conosco anche l'intenzione dell'essere, l'intenzione viene da ciò che uno è, quindi soltanto conoscendo ciò che uno è, conosco anche l'intenzione che ha, l'intenzione mi illumina poi le sue opere, allora dico, ah, ecco, Lui fa così perché Lui è così e ha questa intenzione qui, e allora capisco perché succede questo stato, mi spiego, ho detto molte volte, se ho in una camera operatoria, dico, questi sono dei macellai, questi sono dei serviziatori, eccetera. Poi certo conosco l'intenzione, ah no, ma questi hanno quell'intenzione, cercano di salvare. Allora, l'intenzione mi giustifica l'operazione, altrimenti no. Quindi è sempre l'intenzione che illumina le cose. Tutto l'universo è una camera operatoria. Chi mi fa capire? E dico, ma no, se Dio ci fosse, sarebbe possibile, dolori, guerre, morti, eccetera, tutto uno sfaccello. È camera operatoria. Allora, cerca l'intenzione. Nell'intenzione vedrai la giustificazione delle cose, se non hai intenzione. D'accordo?
Gesù la fa in noi questa preghiera?
La fa per noi, Lui la fa nel Padre, ma per noi. No, Lui è tutto proiettato.
Cioè, Lui la fa per noi?
La fa
questa.
Per noi, non la fa mica per sé. Lui è sempre nel seno del Padre, anche se è con noi, ma Lui, il Padre non mi lascia mai solo. Capito? Quindi Lui è sempre una cosa sola, quindi non c'è nessuno che lo possa dividere, ripeto, dal Padre. Anche se Lui si dona a noi per concessione, ma non si divide, ripeto, dal Padre. Quindi tutto quello che dice, tutto quello che fa, come verbo incarnato, lo dice, lo fa per noi. Quindi anche questa preghiera qui, noi possiamo intenderla per noi, capito? Quindi chiede per noi, affinché noi abbiamo a chiedere quello che Lui chiede, se vogliamo essere con Lui, perché io sono con una persona che in quanto coincido, mi spiego, nella sua intenzionalità, quanto lo stesso pensiero, gli stessi desideri. Però Lui mi dice, il mio desiderio è questo, e me lo fa capire, prego per questo, e prego per te. Allora tu unisciti a me in questa preghiera, affinché tu possa ottenere quello che io sto chiedendo per te.
Ecco,
altrimenti non ottieni niente.
Ma questo, dicevo, lo fa anche Lui in noi, perché noi se vera,
è solo Lui che fa in noi. Quando tu preghi, non sei tu che preghi, è il Figlio di Dio, se preghi, pensiero di Dio, perché se dice parole, no. Ma se tu pensi a Dio, pensi al Padre, non sei tu che pensi, è Dio in te che pensa a se stesso, quindi è Dio, il Figlio di Dio, che prega in te. Tu quando pensi a Dio col pensiero di Dio, il pensiero di Dio non è il pensiero tuo. D'accordo? Santina?
Ci siano con me dove sono io, perché contenti non mi adoro.
È meglio dire dove io sono.
Sì.
Anzi, meglio io sono tra virgolette.
Perché
no?
Sì, questo mistero d'amore, no, che esiste tra il Padre e il Figlio, dove Gesù ci chiama a inserirci, no? In modo veramente consapevole. Noi lo viviamo già adesso?
Dobbiamo, no? Noi non lo viviamo, dobbiamo viverlo. Lui lo dice affinché noi siamo dove Lui è. Se noi siamo dove Lui è, lo viviamo, altrimenti no.
Però non lo viviamo completamente.
Cioè, noi siamo chiamati a viverlo e a viverlo completamente, perché siamo chiamati a ricevere lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è la pienezza. Mi spiego? Ci sono alcuni tra voi, dice Gesù, che vedranno il regno di Dio prima cosa di morire, vedranno il regno di Dio in tutta la sua grandezza, la maestà, Dio non è condizionato, mi spiego, dalla sua creazione. Siamo noi che siamo condizionati alla creazione di Dio. Siamo noi che siamo condizionati dal nostro corpo, mi spiego? Ma se noi seguiamo Cristo, Cristo ci conduce là dove Lui è. Ci dà la possibilità di partecipare a quello che viene.
Però noi siamo...
Cioè, la conoscenza della vita eterna, la vita eterna non inizia quando noi moriamo. La vita eterna comincia oggi, altrimenti non inizia più. Oggi qual è quest'oggi? E quando la parola di Dio arriva a me, lì inizia la vita eterna. Mi dà il passaggio, mi spiego, la possibilità di passare, ecco, dal mio mondo relativo al mondo assoluto di Dio. Ma se io non mi sforzo di entrare oggi... Perché nel regno di Dio non si entra mica perché uno muore, muore al piacere di se stesso, sì, non basta la morte fisica per farci morire al piacere del nostro io, eh? D'accordo? Ecco, bisogna morire a noi stessi, e morire a noi stessi è cosa succede? Che si vive nel pensiero di Dio, solo più per il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è eterno, noi stessi siamo il tempio di Dio, quindi Dio stesso è presente in noi, è in noi. Se è presente vuol dire che danno la possibilità di pensarlo. Noi abbiamo la possibilità di pensarlo perché Dio è presente, se non fosse presente non potremmo nemmeno pensare. Il cane non può pensare Dio perché non sarà presente. Noi possiamo pensare perché Lui è presente in noi. Quindi noi possiamo pensare quando e come vogliamo. Ci fermiamo su, prendiamo una macchina, ci mettiamo lì e pensiamo a Dio. Noi ci rendiamo conto che succede un miracolo meraviglioso, non ci rendiamo conto. Noi possiamo pensare a Dio. Ora Dio è un infinito, Dio è l'eternità. Noi nel pensiero di Dio siamo eterni. Già adesso siamo eterni, nel pensiero di Dio. Non si muore più.
Sì, questa frase ci permette di capire come Dio ci vuole inserire nella sua stessa vita.
Certo.
E quindi tramite il Cristo siamo chiamati a giungere qui.
All'eternità.
Ci vuole
nella vita eterna. Nella vita eterna sta nel conoscere Dio come vero Dio. Dio opera tutto per farsi conoscere. Quindi Dio opera per farci entrare nella sua vita eterna. Quindi vita eterna non è più vita, mi spiego, per le cose del mondo, non è vita nel pensiero nostro io, quindi liberazione da tutto. Franca.
Mi richiama l'altro versetto in cui dice: quanto a me adesso ho dato la gloria che tu mi hai dato, la gloria del figlio che ho detto che è il padre, no? E qui invece prega il padre perché noi vediamo questa gloria. Cioè lui, dandoci la gloria del padre, ci dà la possibilità di conoscere il padre.
Possibilità.
Adesso avendo la possibilità possiamo vedere, possiamo arrivare a vedere la gloria, cioè la conoscenza del padre.
Appunto, siccome è in automatico, lui parla finché oggi, perché se mi dà la possibilità, se io non approfitto di questa possibilità, domani non potrò più. Perché non posso entrare nel Dio quando voglio io o quando decido io. Vuole dare solo quando decide lui, cioè quando lui mi dà la possibilità, cioè quando lui parla. Ma se io dico adesso non ho tempo, ritorno tra 5 minuti dopo non ci sarà più.
Dove lui è e dove lui riceve la vita, no?
Dove lui riceve l'essere.
L'essere?
L'essere.
Dove lui l'essere. Riceve l'essere. No, dicevo questo perché...
E lui dice dove io sono. Quindi dove lui riceve l'essere.
Affinché noi possiamo anche ricevere l'essere dove lui lo riceve.
La stessa sorgente. Perché soltanto se lo riceviamo dalla stessa sorgente, facciamo una cosa sola con lui. Altrimenti non facciamo una cosa sola con lui.
Mi ha fatto venire in mente quando Gesù ha detto: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano abbondantemente. Me l'ha illuminata in questo senso, perché pensavo sempre che Gesù è venuto per darci la vita e la vita in abbondanza, così per dirci di volerci bene, perché il mondo sia... Invece è tutta un'altra cosa, perché la vita vera è proprio questo di ricevere l'essere dal Padre, la conoscenza.
La vita vera sta nel conoscere Dio come vero Dio, e quindi la vita vera viene dalla conoscenza, dalla conoscenza di quello che Dio è.
Allora questa non c'è vita abbondante è dove Lui è. Se noi siamo dove Lui è, riceviamo questa vita abbondante.
Sì, certo.
Questo voglio di Gesù mi pare che si possa considerare una cosa molto incoraggiante, nel senso che se lui, che è il figlio di Dio, prega il Padre, io voglio che quelli che mi hai dato...
Sì, noi andiamo molte volte a cercare la volontà di Dio, la volontà di Dio. Ce lo dice lì, ce lo mette sul piatto. La volontà di Dio è questa, io voglio questo. E quindi, quando fa la volontà...
Vuol dire che certamente ce lo realizza. E se lo realizza vuol dire che a un certo momento vediamo la gloria sua come la vede lui.
Dobbiamo volere questa gloria, cioè dobbiamo cercare la conoscenza del Padre, ecco, perché questa è la volontà di Dio, e non cercare altrove.
Sì, Gesù fa dipendere il vedere la gloria dall'essere dove lui è.
Sì.
Siano dove sono io affinché vedano.
Sì. Se non sono in quel luogo lì, non posso riceverlo. Non c'è la comunicazione.
Essere in quel luogo lì per noi vuol dire essere tutto pensiero del Padre.
Certo, lui è tutto pensiero del Padre, il luogo è là dove noi abbiamo il nostro pensiero. Soltanto se noi abbiamo pensiero del Padre, anche noi siamo pensiero del Padre.
Basta. Vedono la mia gloria, cioè conoscano quello che sono.
Ci fa vedere che il vedere, il conoscere è una conseguenza del trovarci in un certo luogo.
Sì.
Se tu, fintanto che non ti trovi in quel luogo lì, non puoi vedere.
Quindi anche lo spirito abbia un certo luogo, abita un certo luogo. Fino a che tu non trovi in quel luogo lì, tu non puoi vedere.
E la gloria, il concetto di gloria è manifestazione di ciò che è. Cioè, quindi conoscere veramente ciò che è il figlio.
Certo. Prima ciò che è il padre.
Prima ciò che è il padre.
Perché da ciò che il padre è si conosce quello che il figlio è.
Dice la mia gloria.
Non si può conoscere il figlio se c'è il padre.
Padre.
Basta.
Sì. Non capisco una cosa.
Questo
che per quando siamo lì dove lui è, noi dobbiamo essere tutto pensiero del padre. Noi se siamo tutto pensiero del padre, che differenza passa tra essere tutto pensiero del padre e quello che riceviamo dal padre? Perché siamo pensiero del padre.
Tu sei per opera del figlio, per sentito dire.
Allora non sono proprio ancora giù del tutto.
Il figlio nasce dal padre, è generato dal padre. Versetto 25.
Sabato 8 maggio 1993, presso casa di preghiera.
Padre, io voglio che dove io sono siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la gloria che mi hai data, perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo.
Grazie. Siamo al versetto 24. Padre, io voglio che dove io sono siano con me anche quelli che tu mi hai dato. Prima parte, Padre, io voglio. Nino?
Ma mi viene in mente la frase, il Padre mi ama perché io faccio sempre quello che lui vuole. Quindi c'è un'identità di volontà, un'identità di intenzione. D'altra parte non può essere diversamente, se lui è pensiero di Dio, non può esserci una discrepanza tra pensiero è colui che pensa, quindi è perfettamente logica questa volontà.
Però dice padre, dice io e dice voglio, sono tre cose, padre, io, voglio.
Sono due persone diverse, quindi, ma adesso parliamo del padre, due persone diverse, quindi ognuna come persona ha una sua volontà.
È persona. Dicendo io è persona. Quindi persona distinta.
Se il figlio facesse solo la volontà per pura obbedienza, senza capire, non sarebbe persona, sarebbe un servo. E la distinzione che cerca di far capire a noi quando dice vi ho chiamati servi, ora non vi chiamo più servi, vi chiamo. Perché c'è stato un passaggio a una comprensione, a una presa di coscienza, a una volontà diversa.
Sì, altre volte si è detto che ogni essere esprime la sua volontà.
Ogni esistente.
Ogni esistente esprime la sua volontà. Ma qui è una persona consapevole, e a maggior ragione, una persona consapevole così, che esprime la sua volontà, me lo fa per noi.
Sì, ma esprimendo che la sua volontà si divide dalla volontà dell'altro.
No, perché lui vuole quello che vuole il padre, perché lui in quanto figlio vuole, opera come è opera del padre, stamattina si è detto.
Lui nel Getsemani dice non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Qui ci dice io voglio.
Ci insegna nel Getsemani come noi, per noi come uscire quando ci troviamo in quella stessa situazione.
Sì, ma dice... Là dice, padre, non la mia volontà, qui dice, io voglio.
Ma questo io è il pensiero del padre, è persona, sì. Che è una persona distinta dal padre, ma che è uguale nel padre nell'essere, no?
Dice, l'essere è unico.
L'essere è unico.
Mm. Le persone sono diverse.
Le persone sono diverse, la volontà è...
La volontà è diversa.
Questa volontà è una volontà divina in questo momento.
Ah, beh, certo.
Volevo chiedere una cosa riguardo al versetto che abbiamo visto l'altra volta, riguardo che dice affinché siano consumate nell'unità affinché il mondo sa. Poi nella settimana il Signore mi ha fatto aprire, non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo che nulla ha con me, ma ciò avviene affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Ecco, mi ha fatta stare lì, perché dico, le navi siano consumate nell'unità,
sì.
Affinché il mondo sappia, poi dice cosa, sì, deve sapere. Sì. E qui il principe delle tenebre, che non ha nulla a fare con lui,
Ma ciò deve avvenire perché il mondo sa.
Deve poter manifestarsi, deve potersi manifestare, perché no, per capire che lui ama il Padre. Per capire.
Del mondo, questo principio del mondo sarebbe
il nostro io. Che il nostro io deve potersi manifestare per capire l'amore che il figlio ha per il padre, per capire che lui ama il padre. Fine.
Signore mi ha fatto un po' soffermare su questa parola, voglia. Secondo me, insomma, volere essere dominati da un pensiero cosciente di poter ottenere.
La volontà è espressione di un pensiero.
Ecco. E se lui chiede voglio al padre è perché, insomma...
È dominato dal pensiero del padre, no? Infatti dice padre. Dice padre.
Padre, prima padre. Dice padre.
Dice padre, quindi dicendo padre vuol dire che riferisce a presente. Siamo così in termini umani, è dominato dal pensiero del padre, capisci? Ha questo amore, no? Ha l'amore. Quindi dice padre. Allora, la sua volontà, la sua volontà è espressione di questo amore, espressione di questo, capisci? Di questo padre. Però è sua volontà, eh?
Sì, ma lui non fa niente se non lo certo. Vede il padre.
Certo, infatti, infatti lui dice padre. Quindi, ora, guardando il padre, cosa dice? Voglio che tutti dicano padre. Quindi è l'amore per il padre che gli fa dire io voglio. Cioè, l'amore per uno che ti fa dire voglio questo, no? Amando un essere, uno vuole sottomettere tutto a quello. E sottomettendo tutto, lui dice io voglio, perché vuole sottomettere tutto a questo amore.
Ora che il figlio voglia per noi, è motivo di speranza.
No, la grande speranza è questa, il padre vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Quindi la volontà del padre per noi è motivo di speranza, perché lui vuole, se Dio vuole, pensa un po', quindi allora, lui è onnipotente, quindi questa è la volontà di Dio. Ora, noi ci salviamo su questa parola, su questa volontà di Dio, non sulle nostre opere, non con tanto nostro agitarci o perfezionarci, eccetera, che possiamo salvarci. Noi ci salviamo in quanto facciamo conto. Su che cosa? Sulla volontà del Padre. Il Padre vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Lì abbiamo la grande misericordia. Capisci? Perché lì abbiamo la nostra speranza e il nostro aiuto. Facciamo conto su questa sua volontà del Padre. Il figlio, contemplando il Padre, vuole quello che vuole il Padre. Però è volontà sua. Questo vuol dire che anche, deve diventare anche volontà nostra.
Infatti questo è diventare... entra in gioco la nostra corrispondenza.
Certo.
E qui si vede proprio anche la meraviglia della creazione perché lascia all'uomo la libertà di scelta.
Se sì, perché se non ci fosse libertà di scelta non c'era possibilità di conoscenza, mi capisci? C'era imposizione, quindi là dove c'è imposizione non c'è possibilità di conoscenza.
Un po' quello che dice, scusa, nella messa, offrendosi liberamente alla sua passione.
Sì, certo.
Non c'è coercizione, perché sennò...
No, presso Dio non c'è coercizione, perché c'è convinzione, c'è comunicazione di verità. E dove c'è comunicazione, capisci, non ci può essere, perché c'è... Uno lo fa per convinzione, la conoscenza ti porta alla convinzione, quindi è la conoscenza che ti porta alla libertà. Per cui tu vuoi quello che vuole l'altro, ma in quanto sei convinto.
Questo è apparente, questa, lui chiede al padre io voglio... Se lui fa la volontà del padre, no?
Sì. Se io voglio, evidentemente la volontà è proprio sua. È sua. Ah, è proprio... Però fa coincidere questa con che cosa? Con ciò che lui sta contemplando. Che cosa sta contemplando? Non sta contemplando il padre. Infatti dice padre. Qui dicendo padre, dice a noi che lui ha presente quello. E quando tu hai presente una cosa, in te cosa succede? C'è il desiderio di quella cosa. Il desiderio è sempre conseguente a ciò che tu hai presente. L'esempio stupido, vedi una bella macchina, se tu non hai nessun altro pensiero, usando la bella macchina, tu diventi desiderio della macchina. Desiderio è volontà. Quindi vuoi, se tu vuoi, tu vuoi. Quindi abbiamo la macchina che si presenta a te, tu la desideri, la vedi, quindi la desideri. Desideri quello vuol dire? Vuol dire, vuoi passare dal desiderio alla realizzazione. Capisci? Questa macchina voglio che sia mia. Ecco, ma questa volontà da che cosa è determinata? Dalla macchina che hai presente, quindi è ciò che hai presente che in te, per cui noi diventiamo passione di ciò che abbiamo presente. E tutto questo è rivelazione del rapporto che c'è tra padre e figlio. Il figlio, avendo presente il padre, è volontà del padre, è desiderio del padre. ma quello di desiderio del Padre è il desiderio di riportare tutto ciò che viene dal Padre, tutto ciò che il Padre opera, quindi tutti noi che siamo creature volute da Dio, di riportare tutto al Padre, perché Lui sta pensando quello. Lì sta la realizzazione, insomma. Per realizzare una cosa, perché tu desideri realizzare una cosa, tu non basta che abbi una cosa nel pensiero, tu vuoi che quella cosa si realizzi, diventi reale, mi capisci? Allora, se tu non hai pensiero, non puoi desiderare di realizzarla. Se tu hai pensiero, allora quel pensiero deve diventare volontà, in modo da, ora, realizzare cosa vuol dire? Vuol dire sottomettere tutto, quando tu avrai sottomesso tutto, quello diventa reale. La cosa per noi non è reale fin tanto che non abbiamo sottomesso tutto quello. Per cui l'amore a cui tu non sottometti tutto, quello non si realizza, non diventa reale. Resta sogno. E sottomettendo tutto, che la cosa diventa reale. Tu attualmente hai il pensiero di Cuneo, se vuoi che questo pensiero che tu hai in te diventi reale, per cui tu ti trovi a Cuneo, tu devi sottomettere tutto a questo pensiero. Sottomettere tutto vuol dire andare a Cuneo, capisci? Sottometti tutto. Sottomettendo tutto, cosa vuol dire? Scarti, scarti, scarti e resta Cuneo, no? E quel Cuneo diventa reale, tu ti trovi in Cuneo. Ora, e quindi è il pensiero che noi abbiamo presente che richiede l'adesione alla nostra volontà, e l'adesione alla nostra volontà vuol dire sottomettere tutto di noi a quello perché si realizzi. Ora, quel tutto sottomesso nei rapporti tra padre e figlio, capisci, non c'è problema perché quello in assoluto sono loro prima come posto. Ma dal momento che c'è il mondo e ci sono tutte le creature, la volontà del figlio è quella di sottomettere tutte le creature al padre, cioè di riportare tutte le creature al padre, sapendo che, avendo presente il padre, vuole che tutto si consumi in quello che lui ha presente. Franco.
Dobbiamo vedere essenzialmente cosa ci significa di dire queste parole, perché...
No, intanto ci significa questo, che in Dio non c'è l'annullamento di persone e non c'è l'annullamento di volontà. Cioè, in Dio non c'è una massa anonima, amorfa. In Dio ci sono le persone, perché come c'è il figlio distinto dal padre, così anche noi, persone distinte da, possiamo essere in Dio senza essere annullate come persone. Ma non soltanto questo, ma anche come volontà. Per cui... dicendo, vivendo in Dio, non è che tu sia privato della tua volontà, c'è una partecipazione piena della tua volontà con Dio, anzi c'è la pienezza della, capisci? C'è la pienezza della persona e c'è la pienezza della volontà. La volontà poi è amore, eccetera, quando, capisci? Che arriva poi lo Spirito Santo.
Hai detto, quando lui prega, non dice a noi fate una cosa sola,
no,
ma prega certo. Al Padre, certo. Facciamo una cosa sola, così lui stesso non dice io voglio. Dice padre io voglio, quindi
sì, ma, appunto,
si insegna proprio a
tenendo presente il padre, ecco, non dice direttamente a noi io voglio, quindi, no, lui dice al padre, di modo che questa volontà, capito, noi la vediamo in questo sguardo suo rivolto al padre, quasi che come questa volontà nascesse da questo sguardo e nasce da questo sguardo, però è volontà del suo io, per cui ci fa capire che nel padre c'è posto per molti, cioè non c'è, direi, perdita di pensiero, perdita di personalità, perdita di volontà, no, anzi.
Quindi non c'è quella costrizione.
Ecco, d'accordo. Sì. Antonio.
Io penso che questo desiderio che lui esprime sottintende anche una richiesta di si realizzi.
Certo, lui esprime la volontà, però questa volontà qui, siccome la dice al padre, sa che è il padre che realizza. Non solo, ma dice anche a noi, qualunque cosa chiederete in nome mio, oppure il padre la realizza. Il nome suo è poi sempre rivolto al padre, capito? Per cui ogni realizzazione avviene dal padre per mezzo del padre, ogni realizzazione. Il padre che è il creatore, il padre è il datore di luce. Se tu desideri la luce, tu non puoi ottenere la luce se non attraverso il padre. Il padre è il principio di ogni luce, per cui ogni cosa è sempre portata a questo principio, per ottenerla, per vederla dal principio. Noi non vediamo la luce perché non vediamo le cose dal principio, cioè dal padre. Per cui la sorgente di ogni luce è sempre, viene sempre dal padre. E quindi richiede da parte nostra, ecco per cui il padre è trascendente, e richiede a noi questa trascendenza, cioè questo superamento di noi stessi, per vedere non le cose dal punto di vista nostro io, ma per vedere le cose dal punto di vista di Dio. Quando tu vedi la cosa dal punto di vista di Dio, la cosa è realizzata. Prima non è realizzata. Quindi noi siamo in un, direi, un sistema incompiuto. Noi siamo fatti di frammenti, tutto incompiuti, vediamo per parti, di San Paolo, mi capisci? È un'incompiutezza. Però soffriamo in questa incompiutezza, tutta la creazione in noi geme, soffre, perché appunto c'è questa incompiutezza. Non vediamo, perché incompiutezza? Perché non vediamo le cose dal principio, non vediamo dal Padre. Il compimento, realizzazione, presuppone questo superamento dei nostri punti di vista per vedere le cose dal punto di vista del Padre. E lì entriamo nell'eternità. Il punto di vista del Padre è un punto di vista eterno. Altrimenti siamo nel tempo.
Sì, perché apparentemente sarebbe una contraddizione, nel senso che uno che dica Padre, io voglio, certo. Cioè io voglio...
È una contrapposizione.
È una contrapposizione.
Noi con la volontà ci contrapponiamo, no? Ma se invece lui dice Padre, cioè guarda A, e guardando A dice io voglio, vuol dire che questa volontà nasce dal suo sguardo.
Nasce dal suo
Come dico, io vedo una bella macchina, vedendo la bella macchina dice io voglio la macchina, ma questo volere la macchina... Volere la macchina mi nasce dal vedere la macchina. Per cui la volontà, tu non puoi volere una cosa se non la vedi o se non l'hai vista. Tu non puoi vedere un abito o una cosa che non conosci, non puoi. Quindi vedi che allora la volontà nasce da ciò che vedi. Allora se lui dice Padre, quindi guarda il Padre, io voglio, vuol dire che questo io voglio nasce dal Padre, capisci?
Quindi anche noi.
E insegna a noi, che guardando A, la nostra volontà non è più nostra volontà, ma nasce da, però è sempre nostra. Giovanna.
Questo io voglio qui è amore, no? Perché il figlio...
Volontà e amore sono identici. Volontà, desiderio, amore sono identici.
Però prima di questa volontà nell'amore c'è una volontà... Io voglio la volontà per giustizia. Adesso questo nel caso...
No,
qui
io
è il figlio. Qui no. È il figlio di Dio, quindi dice io voglio e amore.
La tua volontà però... nasce sempre da ciò che tu guardi. Sai che noi guardiamo tante cose, no? Ma se tu potessi isolarti a guardare una cosa sola, tu non puoi fare a meno di volere quella cosa. La tua volontà è una passività. Cioè è desiderio della cosa che tu hai presente. Capisci? Quindi nasce da lì. Direi, ritorno all'esempio stupido della macchina, direi qua, è la macchina che si fa volere da me. Perché io non posso volere la macchina se non la vedo. Allora è la macchina che si fa volere. Cioè, io non posso volere una cosa che non vedo. Ma se non posso volere una cosa che non vedo, evidentemente è la cosa che vedo che fa sorgere in me la volontà. Capisci?
Sì, ma una cosa che vedo fa necessariamente sorgere in me la volontà.
Se tu hai presente solo quello, necessariamente, non sfuggi perché sei schiava. No, necessariamente, non puoi fare a meno. Non siamo liberi, capisci? Io vedo quello ma voglio quell'altro, no. Stai tranquillo, non puoi.
Allora, se io guardo solo Dio...
Se tu guardi solo Dio, ecco, la tua volontà scaturisce solo da Dio, allora diventa volontà di Dio. Ma se tu guardi Dio, ma guardi voi, cambi la moglie, mi capisci? Allora non hai più la volontà genuina, pura. E allora di lì nasce la sensazione di essere libera, perché io posso guardare Dio, ma posso anche guardare i buoi, capi la moglie, hai la possibilità di scelta, hai l'impressione, un'impressione soltanto, è un'impressione, è una sensazione, sentimento. In realtà tu non sei libera, però hai la sensazione di poter scegliere tra Dio e i buoi, capi la moglie.
Allora io posso dire questo, io voglio proprio se ho sottomesso tutto, se ho solo questo pensiero, se ho solo questo pensiero di Dio.
Sì, deve essere soltanto quel pensiero lì, avendo solo quel pensiero lì, allora la tua volontà nasce da, infatti il figlio di Dio nasce dal Padre, perché figlio unigenito cosa vuol dire? Che guarda solo quello. Noi non siamo figli unigenti, perché? Perché noi non siamo dei buoi, ti cambi la moglie e da tante altre cose. E di lì è tutta la nostra tristezza, la nostra sofferenza, perché mentre io voglio una cosa, ma voglio anche l'altra, allora c'è una tribolazione enorme. Invece la nostra felicità, la nostra gioia sta nel volere una cosa sola. Ma per volere una cosa sola, tu devi guardare quella cosa sola, sì. Tu non puoi guardare, pensare contemporaneamente due o tre cose. A te ti crei un inferno, capisci? Una tribolazione, ti crei l'ansia, l'angoscia, tutte quelle forme. Quindi il problema è metti prima di tutto. Se vuoi trovare la vita, la felicità, la gioia, metti prima di tutto, perché mettendo prima di tutto guardi solo quello, allora la tua volontà è la sua volontà, perché nasce di lì. Allora tu fai la volontà di Dio, ma non fai la volontà di Dio quasi come una schiava, perché altrimenti no,
perché
fai la volontà,
voglio.
Ecco, perché c'è questa partecipazione, partecipa col pensiero, la tua volontà nasce di lì.
Scusa un po' un attimo, allora se io dico Dio voglio conoscerti, se dico...
ma no, voglio, no, tu, ma tu, la tua volontà, voglio, perché tu puoi dire a parole io voglio e poi avere il pensiero, capisci, la macchina, ecco, tu vuoi la macchina quella... e... perché tu resti in conflitto, sì, perché il tuo pensiero ti fa volere la macchina, però a parole tu dici io voglio te, hai capito?
No, ma se vorresti, voglio proprio conoscerlo Dio, ma questo voglio, se,
non
se,
dobbiamo,
se lo chiede perché ti compl- ancora no, non lo conosco.
Ti, sì, ma ti complichi la vita. Tu pensa a Dio, guarda Dio, guarda Dio, non hai bisogno di dire io voglio, tu guarda Dio e vedrai che la tua volontà, hai capito, nasce da Dio. Ma se tu mentre guardi Dio, guardi altro, o hai altri interessi, eccetera, tu ti complichi, capisci la cosa? Te la rendi impossibile addirittura.
Sì, ma se lo dico proprio perché voglio già staccarmi da tutto il resto.
No, ma non puoi staccarti, devi guardare col pensiero. Per cui tu più pensi Dio, se tu ti isoli nel pensiero di Dio, pensi Dio, la tua volontà nasce di lì, nasce. Allora non fai fatica, è il pensiero, è ciò cui pensi che ti fa volere. Ma se tu invece il tuo pensiero guarda l'altro, e tu naturalmente resti in conflitto, capisci? Perché dentro di te c'è uno stridore, Fabiola.
Ma per ritornare all'esempio della macchina, no? Che noi possiamo desiderare solo se ce l'abbiamo presente.
Sì, certo.
Ma nei confronti di Dio, no?
Sì.
Questo nostro desiderio, che appunto possiamo desiderare una cosa solo se ce l'abbiamo presente.
Certo, tu non puoi desiderare una cosa che non conosci, che non hai presente,
sì,
non puoi desiderarla.
Una cosa,
una cosa. Anche una persona, è lo stesso. Tu non puoi desiderare una persona, amare una persona se non l'hai presente, se non l'hai vista. Tu non puoi amare un vestito, desiderare un vestito se non l'hai visto. Quindi diciamo che la volontà allora nasce dall'aver visto, dall'aver conosciuto, dall'aver incontrato, nasce di lì. La volontà, il desiderio di una cosa, nasce dall'aver visto la cosa. Te dico, non te lo sogni nemmeno. Quindi la nostra volontà dipende, ecco, da ciò che vediamo nel pensiero, che portiamo nel pensiero. Quindi è figlia, la nostra volontà è figlia di ciò che porta nel pensiero.
E nei confronti di Dio, però,
lo stesso.
La presenza è un pensiero.
Dio è pensiero. Dio non puoi, Dio non puoi vederlo in vetrina. Tu in un abito lo vedi in vetrina, Dio non vede in vetrina, Dio non può incontrare per la strada, un uomo lo può incontrare per la strada. Dio no, Dio soltanto col pensiero lo raggiungi, però se tu non lo porti nel pensiero, tu non puoi volerlo. Per cui tu, mentre pensi Dio, eccetera, però tu hai presente altre cose che si fanno volere da te, e allora entri in conflitto. E tutta la nostra difficoltà è questa, perché noi vediamo tante cose che non sono Dio, le vediamo, quindi le abbiamo presente, e poi vogliamo anche Dio. E ci creiamo una difficoltà enorme nella vita, perché tutte le cose che noi vediamo, che incontriamo, si fanno volere da noi, si fanno desiderare, e mentre desidero questo devo desiderare anche altro, e allora naturalmente la vita mi si complica, d'accordo?
Sì, questo padre io voglio, che dice Gesù, e l'espressione della volontà del padre, come ha detto con Delfina, nasce dalla volontà del padre,
perché dice padre
guardando
vuoi questo, tu guardando
padre,
vuoi
e io voglio. Cioè, è la stessa volontà del padre, insomma.
Dice anche io, quindi persona, capito?
Sì, sì.
Ecco, per cui nel padre, se il padre non è distruttore di persona,
no.
Anzi, noi più delle volte nella nostra volontà noi distruggiamo l'altro, perché pretendiamo sottomettere l'altro.
Sì,
ecco, nel rapporto là, no, anzi, direi un'esaltazione della persona,
sì,
per cui c'è la persona e c'è la volontà.
Scusa, una volta hai detto ultimamente che il figlio non è un'attività del padre, mentre il nostro pensiero è un'attività nostra e non è persona. Il figlio è persona e non è un'attività del padre. E questo mi aveva già fatto riflettere un pochino, perché il capire come un pensiero generato non sia un'attività di chi lo genera, è persona, ma è anche attività di chi lo genera. Perché il figlio percepisce del padre.
Quante volte ho detto che, vero, contemplando il padre, tu vedi quello che il padre fa.
Ecco.
E cosa che il padre fa? Il suo figlio. E quindi allora il figlio è attività del padre. Però presso il padre non c'è attività come nella nostra attività,
certo.
Capisci? Azione, è generazione di persona. Il figlio è una persona. Quindi è il padre che, pensando se presso Dio, tutto è persona. Per noi c'è l'attività, la mia attività, il mio pensiero, mi capisci? E il mio pensiero non è una persona. Invece il pensiero di Dio, l'attività del Padre è una persona. Tanto è vero che presso il Padre, il pensiero del Padre che genera il Padre è una persona. Quindi non esiste come attività, nel riferimento dell'uomo, come un'attività mia, mi capisci, l'attività di una persona, di una creatura, mi capisci? Ma anche il rapporto tra il pensiero del Padre, quindi la persona del Figlio, e il Padre stesso, questo rapporto qui è anche persona. Cioè, tu ti metti in rapporto con un'altra persona, non è che questo rapporto genera una persona, sì, mi capisci?
Al limite nel campo dei segni può anche succedere.
Sì, va bene, ma è perché segno.
Sì,
come segno, come segno, come segno, però dico, il rapporto non è di per sé persona, il rapporto. Invece nel campo dell'assoluto, in Dio, il rapporto è persona, come il pensiero di, il tuo pensiero non è una persona. Tu pensi una cosa, non è che tu generi una persona. Il Padre invece pensando genera.
Quello che mi lasciava nel non capire era questo. L'essere uno solo, d'accordo. E c'è il Padre e c'è il Figlio. Tra il Padre e il Figlio c'è la comunicazione dell'essere, perché l'essere del Padre è lo stesso essere del Figlio. Il Figlio c'è come attività, farebbe pensare, ma questo è un ragionare non ancora parziale, perché se il Padre pensa a se stesso, in questa generazione del pensiero di
sé, nasce pensa se stesso perché conosce sé,
ma nasce il Figlio. Nasce, genera il Figlio proprio in questo pensare. Beh, il Figlio è come fosse una conseguenza di quello che il Padre pensa, però il Figlio nella Trinità esiste di per sé e conosce se stesso contemplando il Padre.
Conosce se stesso contemplando il Padre, ecco, certamente. Però è generato dal Padre, è generato dal Padre, cioè lui non esiste di per sé. Il Padre esiste di per sé e ha in sé la ragione di tutto. Ha in sé anche la ragione del Figlio. Il Figlio non esiste di per sé, esiste per il Padre.
Allora, Padre, io voglio. Come l'hai detto all'inizio, subito mi è sembrato di vedere, cioè, l'annuncio delle tre persone. Il Padre, l'io del Figlio e questo voglio, che è identità di volontà con il Padre, quindi rapporto con il Padre e lo Spirito Santo. Perché l'hai detto poco fa, che tutto in Dio è persona. Quindi anche il rapporto di volontà.
Anche noi, siccome in Dio tutto è persona, noi siamo persone, però siamo persone incompiute, imperfette, in quanto non siamo solo presso Dio. Noi siamo anche lontano da Dio, e allora gli siamo meno persona. Se noi vogliamo realizzare la vera persona nostra, noi dobbiamo essere presso Dio si realizza la nostra persona. Lontano da Dio invece la nostra persona subisce una perdita di essere, e per questo noi implicitamente subiamo dei malanni, dei malanni anche spirituali, perché non siamo presso Dio. Quindi che vuol dire? Che la nostra persona subisce una perdita, e noi lo chiamiamo un malanno, è una perdita di personalità. Quindi allora più tu ti avvicini a Dio, e più tu acquisti persona, perché presso Dio tutto è persona. Più ci allontaniamo da Dio, più noi arriviamo alla materia, mi capisci, ai vegetali, agli animali, che è tutto espressione di lontananza da Dio, fino ad arrivare al nulla. E noi patiamo, perché noi possiamo allontanarci al punto tale da arrivare a toccare con mano il nulla, e che è la massima sofferenza in cui si trova la persona. Mentre l'essere è la massima felicità, e questo è per il suo presso Dio, il nulla rappresenta la massima infelicità, perché è perdita dell'essere, capisci?
Consapevole
che non ti puoi annullare, perché tu sei per volontà di Dio.
Comunque allora questo voglio lo possiamo intendere come Spirito Santo.
Va bene, sì, sì. Come rapporto.
Come rapporto. Perché il Figlio contemplando se stesso nel Padre, è lì che dà luogo allo Spirito Santo, no? Lui in quel momento.
Il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.
E la contemplazione del Figlio nel Padre.
Si capisce.
Quindi questa volontà che nasce dal Padre.
E quelle persone, quelle persone.
Quindi qui questo voglio che nasce dal Figlio che contempla il Padre è persona.
Certo, presso Dio tutto è persona. Tutto si conclude in persona. Non ci sono cose o rapporti. Anche il rapporto è una persona.
Presso Dio tutto è consapevole.
Persona, si capisce.
Ma è questo che presso Dio non distrugge l'io, anzi la persona.
Anzi.
e dice io.
Allora, siamo noi che ci distruggiamo il nostro io allontanandoci da Dio. Allora noi, e allora noi soffriamo, entriamo in sofferenza, perché la sofferenza non è altro, in termini spirituali, sofferenza non è altro che perdita di essere, perdita di essere, diminuzione di essere. E allora qui entra in sofferenza, perché il compimento, là dove c'è compimento c'è felicità, c'è benessere, c'è pienezza di gioia. Infatti Gesù è venuto per parlarci, per portarci ad una pienezza di vita e pienezza di gioia. Ma cioè là dove l'essere è compiuto, quindi dove c'è compimento di essere c'è gioia, c'è vita, c'è pienezza di vita, c'è persona. Più ci allontaniamo dall'essere, l'essere assoluto è Dio, più ci allontaniamo dall'essere e più entri in sofferenza, perché entri in perdita di essere, partecipi meno di essere. Quindi perdita come persona, perdita come io, perdita come volontà, perdita come amore, perdita come vita, fino a nulla. Dove io sono? Nino? Padre, io voglio che dove io sono, eccetera, eccetera.
E lui è nella contemplazione del Padre, ce l'ha fatto vedere adesso. Lui è, dice, io sono nel Padre, il Padre in me. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Però lui ha anche detto precedentemente, dove io sono, voi non potete venire. Adesso lui dice, dove io sono, voglio che loro siano poi anche loro.
Lui ha anche detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Certo.
Quindi noi sappiamo che abbiamo una possibilità di arrivare al Padre solo per mezzo di me.
Franca, dove io sono?
Il Figlio è nel Padre.
Dove? Cos'è il luogo? C'è un luogo per
il
dire?
Il luogo, no, cioè il luogo è questo, dove lui, io sono, dove lui riceve l'essere.
E dove anche noi riceviamo l'essere?
Dove, per dire dove, il luogo dove noi possiamo ricevere l'essere.
In altro luogo non riceviamo l'essere. In altro luogo non riceviamo l'essere. E noi, ho detto prima, noi patiamo perdita, cioè non trovare l'essere, noi partiamo da il non trovare l'essere.
Allora, dove per questo lo dice per noi, no?
Certo.
Perché
sappiamo dove
possiamo ricevere, attingere l'essere. Quando attingeremo, per grazia di Dio, l'essere, dove lo attinge il Figlio, potremmo dire io anche,
sì, con tutta... Ma Dio non ha nulla mica, il nostro io.
Con tutta tranquillità.
Dio perfeziona, perché il tuo io, quell'io lì, nasce dal Padre, mi capisci? Nasce dal Padre. Non è l'io naturale, capito? È un io spirituale, capisci? Che nasce da... Perché infatti noi che nasciamo qui in terra siamo fatti per nascere dal cielo, la città di Dio nasce dal cielo, anche il nostro io deve nascere dal cielo, è un io nuovo che nasce da Dio, non nasce più in modo magico, noi non sappiamo come sia il nostro io qui, capito? Non sappiamo, il nostro io è un abisso che non giustifica niente, per cui noi non siamo capirci niente, però c'è questo io, e tanto è vero, vediamo quanti rischi ci fa correre questo pensiero del nostro io. Però noi siamo fatti per trovare una nuova nascita, tanto vero che Gesù dice che chi non nasce dall'alto, ecco, chi non nasce dall'alto non può arrivare a vedere il regno di Dio. Quindi vedi che si richiede questa nascita dall'alto, questo io nuovo, è questo io nuovo che contempla tutto.
Sì, certo che quando da Dio
è da luce.
Il nuovo che è consapevole, che riceve, che è nato da Dio, che nasce da Dio, è un io che è tutto... contemplazione.
Che fa una cosa sola col Figlio, perché chi nasce veramente da Dio, è generato qui, bene, è il Figlio, che vuol dire che noi siamo fatti per fare una cosa sola col Figlio, quindi nascere da Dio, capito, al Padre. E lì allora la vita diventa tutta conoscenza, contemplazione, diventa luce.
Lui dice, io voglio. Altre volte si è detto così, che chi è con Dio ha in se stesso il motivo della ragione, ciò che vuole.
E infatti.
Quindi, e dico queste cose perché abbiate in voi stesse.
Certo. Quindi quando tu hai in te la ragione, lì c'è la massima espressione della volontà, perché non è una volontà che tu subisci perché mi piace, sento, non so perché, mi attrae, eccetera. Questa è anche volontà, però non hai in te la ragione della cosa. Invece in Dio c'è la perfetta consapevolezza di quello che tu vuoi, quindi abbiamo anche la massima espressione della volontà, perché è una volontà che ha in se stessa la ragione di quello che vuole, capisci? Allora c'è la libertà, lì c'è la vera libertà, eh? Defina?
Sì, questo dove lo scopriamo nella conoscenza,
perché certo.
Dio è dappertutto, solo noi che dobbiamo conoscere dove possiamo trovarlo.
No, Dio è soltanto nel suo pensiero, per cui lui dice questo finché noi non dobbiamo cercarlo dappertutto, perché dappertutto si parla di Dio, tutte le creature dicono non ci siamo fatti da sole, non ci hai fatti tu e un altro ci ha fatti. Ma qui, detto questo, ha detto tutto, non ti possono dire altro. Le creature non possono farti conoscere Dio. Nessuno può farti conoscere Dio, né un'autorità, né un vescovo, né un papa, né una chiesa, non ti possono far, ti possono ammonire. Se sono giusti ti ammoniscono, perché se non sono giusti dicono guarda me, pensa a me e si vogliono mettere al centro. Se invece sono giusti, dico così, non guardare me, ma guarda Dio, cerca Dio. Ma tutto si conclude in questo ammonimento, quindi tutta l'opera di Dio, tutta la creazione, si conclude in questo ammonimento, non fermarti a noi, non guardare noi, guarda Dio, cerca Dio. E che vuol dire allora che Dio tu non lo trovi nelle creature? Allora dove lo trovi? Allora ecco il primo passaggio, passa dal mondo esterno all'interno. Quindi non cercare Dio fuori di te, non cercare la verità fuori di te, perché tu non la troverai mai, non troverai mai la verità a passeggiare via Roma. Allora non passeggiare via Roma se vuoi trovare la verità. Allora rientra in te stesso perché la verità abita dentro di te. Poi dentro di te, ma dentro di te il cuore, i sentimenti, gli affetti, questo, dove lo trovo questa verità, questo Dio? No, non, nei sentimenti vanno dentro di te, nel pensiero di Dio che porti in te. Allora cerca nel pensiero di Dio, è lì che si trova, è lì che Dio si rivela. Quindi c'è questo luogo ben preciso, che è il pensiero di Dio. Ho detto molte volte che il pensiero, cioè il luogo, è una cosa che deve essere comune a chi cerca e a ciò che è cercato. Allora, il pensiero deve essere comune, comune e quindi luogo, è luogo, in quanto è comune a noi creature ed è comune a Dio. Lì questo è il loro luogo di Dio. Il luogo di Dio è là dove c'è Dio e dove ci siamo, possiamo anche esserci noi. Possiamo esserci noi. Allora, quando io voglio dar trovare i funghi, prima devo sapere dove si trovano i funghi. Ma io devo saperlo dove si trovano i funghi. Se lo so, allora posso andare in quel luogo e in quel luogo troverò, ecco, i funghi, eccetera. Perché ogni cosa ha il suo luogo, anche Dio ha il suo luogo, e il suo luogo è quel punto che è comune alla creatura e al creatore. Il punto che è comune alla creatura e al creatore è il pensiero di Dio. Per cui un animale, ad esempio, non può trovare Dio, perché non ha il luogo di Dio in sé, non ha il pensiero di Dio. Noi invece possiamo trovare nel pensiero di Dio. Allora, però noi non siamo il pensiero di Dio, allora dobbiamo raccoglierci nel pensiero di Dio se vogliamo trovare Dio, quello è il luogo. Noi possiamo anche trascurare il pensiero di Dio, allora non troverai mai. Marisa.
Perché condiziona per noi il fatto di fare una cosa sola rispetto a questo ricevere l'essere?
È l'essere che ci fa una cosa sola. Infatti il figlio è una cosa sola col padre perché riceve l'essere dal padre, l'essere è uno solo. Non ci sono due esseri, ci sono due persone. Ma due persone possono essere talmente unite da formare un essere unico. Ora, l'esempio noi ce l'abbiamo proprio nella Trinità di Dio. Noi abbiamo persone distinte e un essere unico, e questo che dice a noi. Ecco per cui Dio non è distruttore della persona. Dio, essendo uno, unico, direi, non assorbe tutte le creature in modo tale da annullare le creature da vita in sé. No, perché in Dio c'è posto per molti, il che vuol dire che ci possono essere molte persone. Ma le molte persone non sono tanti esseri. Ecco, allora l'unità è data dall'essere. Allora, diciamo, il figlio, conoscendo il padre, vede quello che il padre opera, quindi conosce se stesso. Allora cosa succede? Che conoscendo se stesso come opera il padre, lui riceve l'essere del padre. Riceve l'essere dal padre, quindi l'essere del padre. Allora l'essere è uno solo. Le persone sono diverse. Perché il padre genera il figlio, ma il figlio non genera il figlio è generato, allora abbiamo persone distinte, l'essere uno solo. Quello fa capire qual è la via per arrivare a formare una cosa sola anche noi. Soltanto conoscendo il padre, dal padre noi riceviamo l'essere del padre, che è l'essere uno solo, quindi è lo stesso essere del figlio, e quindi ecco che questo essere ci fa una cosa sola. È l'essere che si riceve dal padre che si unisce. D'accordo? Vai.
Raccogliere nel pensiero di Dio significa riconoscere che appunto abbiamo questa la differenza fra noi e gli animali, no?
Come?
La differenza fra noi e gli animali, l'inquietudine non ci appaga nei sensi, no? Per cui quindi raccogliere il pensiero di Dio vuol dire per giustizia all'inizio mettere prima di tutto sapere che
Dio, Dio non può ignorarlo perché non si può fare le cose, non si può fare te stesso. Quindi Dio non lo può ignorare. Allora, non potendo ignorare, non trascurarlo, non dimenticarlo. Allora, riferisci tutte le cose a Lui. Riferendo a Lui, tu entri nella conoscenza. E nella conoscenza poi c'è la comunione. D'accordo? Franco?
Noi siamo chiamati a questo, però al momento siamo, ma non siamo in quel luogo lì.
No, noi infatti siamo e non siamo nello stesso tempo. E direi che questo malessere, questa tragedia che ci portiamo addosso, che noi siamo e non siamo. Cioè, noi siamo per quello che siamo voluti da Dio.
Come grazie.
Come creazione, quindi per tutto ciò che esiste indipendentemente da noi. E allora lì siamo però per un altro. Non siamo invece come conoscenza, come pensiero. Perché infatti noi non conosciamo tutto ciò.
Il vero essere è quello.
Già, il vero essere invece viene dalla conoscenza. Infatti il figlio stesso riceve l'essere del padre per conoscenza del padre. Sapendo questo, noi dovremmo capire che il vero nostro essere noi lo riceviamo solo per conoscenza. Ecco per cui noi siamo e non siamo. Siamo, diciamo così, per creazione di Dio. Non siamo invece per conoscenza. Perché non ci conosciamo da Dio. Soltanto conoscendo Dio, hai capito? Noi lì riceviamo l'essere da Dio e allora lì siamo consapevolmente. Per cui noi siamo inconsapevolmente, consapevolmente non siamo. Perché per arrivare ad essere consapevolmente si chiede la conoscenza. Allora ecco per cui metti prima di tutto la ricerca, la conoscenza di Dio, perché lì tu trovi il tuo essere, capito? Per cui tu passi dal siamo e non siamo a siamo, tutto siamo. Allora ecco, l'essere arriva in te al compimento, attraverso la conoscenza, altrimenti tu sarai sempre tribolato e meno trascuri la conoscenza, anche se tu dicessi Signore io ti amo con tutto il cuore, tu porterai in te una tribolazione enorme, a un certo momento arriva tutta angoscia, tu arrivi magari a suicidarti dicendo Signore io ti amo. Perché non puoi uscire da questa conflittualità qui, perché si riesce soltanto conoscendo, perché conoscendo tu ricevi l'essere.
Sì, e poi pensavo a già questa esistenza che abbiamo, cioè è immortale, siamo immortali in quanto voluti da Dio.
Per cui siamo voluti da Dio, quindi tu non puoi annullare la bontà di Dio.
Visto, quindi cosa aggiunge?
È quello che
aggiunge all'immortalità.
Ma è quello che
cosa aggiunge all'essere attuale, quell'essere che ci viene?
È la consapevolezza. Perché tu sei per bontà di un altro, quindi non sai quello che sei. Da Dio invece tu sai quello che sei.
Sai che sei immortale.
Ma no, il problema non è l'immortalità, mi capisci? L'immortalità tu non puoi cancellare l'opera di Dio, non puoi annullarti. Tu non puoi annullare l'opera di Dio. È come se tu dicessi, tu puoi dire a parole, Dio non c'è. Dio non c'è. Ma quando tu hai detto Dio non c'è, questa negazione di Dio ricade su di te, mica va su Dio. E se ricade su di te, cosa vuol dire? Che ti complica la vita, ti resti paralizzato. Perché quando tu hai detto Dio non c'è, non vuoi più dire nient'altro, e resti paralizzato. Quindi ti complica la vita. Allora, il problema però, è invece poter dire, dicendo Dio c'è, direi farlo trasformare tutto in vita. Per cui tu parli del Dio è in tutto. Cioè tu non puoi annullare la verità perché la verità ti trascende, ma tu annulli te stesso. Il problema allora è quello, quindi, di partecipare consapevolmente a quello che tu non puoi cancellare. Il problema è poter arrivare alla consapevolezza, alla conoscenza. E quella che ti fa libero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il che vuol dire che fin tanto che tu non conosci la verità, tu non sei libero. Quindi se non sei libero, tu patisci.
Cos'è che dobbiamo conoscere?
Conoscere Dio, conoscere l'essere assoluto. Perché tu sei senza conoscere l'essere. Ma tu attualmente
è una cosa astratta, conoscenza di Dio.
Aspetta un momento. Tu attualmente esisti in quanto partecipi di Dio. Tu sai che c'è, perché non lo puoi cancellare. Tu sai che c'è, però non sai chi è. Tu non lo puoi ignorare. Sì, nessuno, no, anche,
ho detto,
anche il demonio non può ignorare Dio. Anche il demonio, anche nell'inferno non si ignora Dio. Anche nell'inferno. Però non si conosce Dio. Perché per conoscere bisogna nascere da Dio, bisogna nascere dall'alto. Se tu non nasci dall'alto, quindi non superi te stesso, per nascere dall'alto, è come nascere dall'altro, tu devi, capisci, superare te stesso. Adesso tu resti nella tua bagna, nella tua marmellata. Mi capisci? In questo tuo io sono, che non è. Perché mentre tu dici io sono, tu ti distruggi, ti entri in conflitto, perché tu non puoi predicare il tuo io sono. però può praticare il tuo, io sono sul filo d'erba, sulla natura, sugli altri uomini, eccetera, eccetera. Tutti si mettono a ridere. Provo a predicare l'io sono di Dio, tutti ti battono le mani. Quindi vedi, il nostro io sono non riesce a giustificare niente, ti paralizza però. E come dico, io posso dire a parole, Dio non c'è. A parole posso dire, ma non cancello mica Dio. Quell'errore che io faccio, io posso dire a parole 2 più 2 fa 5, lo posso dire 2 più 2 fa 5. Questo errore che io faccio non infirma mica la verità, 2 più 2 fa 4. Allora, tu, io dicendo 2 più 2 fa 5, dico io faccio uno sbaglio, lo sbaglio ricade su di me, io faccio lo sbaglio, la verità è sempre quella. Quindi vedi che la verità ti trascende, la verità è quella che è. Quindi l'importante è adeguarsi alla verità che è. Allora, se tu ti adegui, tu entri in conoscenza, partecipi consapevolmente, lì trovi l'essere consapevole di te, mi capisci? Perché l'essere tu lo trovi conoscendolo. Attenti, ti complichi la vita, ti complichi il pensiero, ti paralizzi nel pensiero, ti complichi la vita, cioè è di sofferenza, eh? Antonio.
Sì, io ho la stessa domanda di Franco. In che cosa consiste la conoscenza di Dio? Cioè c'è qualcuno che incomincia a conoscere Dio? Io vorrei parlarci con questo qualcuno.
Parla con Gesù. Gesù sentendo ti dice così, se io dici che non lo conosco, io sarei mentitore come voi. Io lo conosco. Quindi, parla con Gesù.
Quello che c'è nei Vangeli.
Vuoi cercarlo?
Quello che c'è nei Vangeli.
Eh?
Quello che c'è scritto nei Vangeli, non so, le beatitudini.
Il problema non è le beatitudini, sono le parole che lui dice. Sono queste parole qui. Le beatitudini. Tu capisci quando dice beatitudini? Cosa ti dice? Dice, siccome noi cerchiamo le beatitudini nel denaro, nella salute, nel star bene, eccetera. Allora lui ti dice, sono beati questi. Beati, nel senso di dire, camminano verso la verità costoro, ma quando ti dice cammina verso la verità costoro, questo ti indica soltanto la via per arrivare alla conoscenza. Tu mi stai parlando di conoscenza, io dico, se tu vuoi trovare la conoscenza, tu vuoi trovare uno che ha conosciuto. Io ti dico,
per sapere che cosa
dico, chi è che ha conosciuto? Cristo. Allora, impegnati con Cristo, troverai uno che ha conosciuto, quindi può dire quello che ha conosciuto. Perché lui conosce.
In che modo mi devi impegnare con Cristo?
Con le sue parole, sarai con lui in quanto tu, perché una persona,
leggendo, riflettendo,
una persona come si fa a conoscere, come fa a conoscere quello che ha conosciuto? Parlandoti. Se non ti parla, tu puoi guardare la mattina, la sera, tu non puoi proprio conoscere niente. E l'altro che ti fa il regalo, un atto d'amore, parlandoti cosa fa? Ti dice quello che lui conosce. Tutti noi parlando, tu in questo momento in cui parlando cosa fai? Non fai altro che manifestarmi quello che conosci, perché anche quando mi dici che non conosci, mi comunichi qualche cosa, mi comunichi quello che tu non conosci. Quindi mi dai una comunicazione, sei tu che comunichi. Quindi ogni persona comunica quello che conosce parlando, però bisogna che tu ascolti.
In che modo parla lui e in che modo devo ascoltare io?
Tu devi ascoltare, tu devi ascoltare in quanto non parlare più. Perché se tu parli, ascolti te stesso e quello ti imbroglia. Quindi non parlare tu. Quindi il principio dell'ascolto è il silenzio. Lascia parlare lui. Quindi mettiti in rapporto con lui. Tu lo puoi pensare, Cristo, perché Cristo c'è, che è il pensiero di Dio. Tu lo puoi pensare. Pensa a lui e sta ad ascoltare le parole che lui ti dice. Lui ti farà conoscere quello che conosce. Lui conosce il Padre, quindi ti fa conoscere il Padre.
Attraverso la riflessione del Vangelo? Le parole del Vangelo?
Le sue parole. Certo, le sue parole. Però le sue parole non bastano, nel senso che metto lì a studiare le parole. Devi ascoltare le parole dalla sua bocca, da lui. Cioè avendo presente lui, col tuo pensiero, pensando a lui, perché se tu pensi a te stesso e leggi il Vangelo, tu fraintendi tutto. E la persona che ti comunica quello che conosce, la persona. Quindi bisogna restare alla presenza di quella persona. E ascoltare, presenza a quella persona. Ora tu per stare a presenza a quella persona devi dimenticare te stesso. E attenti, tu pensi te, allora lui prende la tua persona e non la sua persona.
E la quando lui diciamo mi risponderà, la certezza che veramente sia lui che mi risponde, non sia un...
Ma guarda che la verità è il sigillo. 2 più 2 fa 4, indiscutibile. Non si può fare la creazione, indiscutibile. Vedi che la verità ha un sigillo. È certo. È certo che tu non sei tu a fare il filo d'erba, è certissimo. è un altro. Quindi dico, la verità ha con sé questo grande sigillo, testimonia di sé e convince. Gli uomini parlano e non ti convincono mai. Dio parla e ti convince. Ti convince vuol dire che ti lega. Ed è un legame talmente forte, il legame della verità, che non c'è più niente che lo possa rompere. Più forte di tutti i legami che ci sono nel mondo. Tu puoi incontrare mille altre attrazioni del mondo, se è stata una volta che la verità ti ha convinto una cosa, tu non puoi nel modo più assoluto spezzare quel legame lì. Ti ha convinto, cioè ti ha legato assieme.
Io ho conosciuto diverse persone che...
Non importa quello che tu hai conosciuto, importa quello che lui conosce.
Certo, ma dicevo, ci sono tanti che si sono messi sulla strada di entrare in contatto con il Signore.
Certo, certo.
Come mai viene fuori questo scangeo, questa bailanna? Che ognuno lo dice a modo suo, ognuno dice il Signore mi ha detto così.
Già. Dice, ma fino a che uno ti dice.
Sono contrapposti tra di loro. Non
ma
è...
scusa, fino a che uno ti dice il Signore mi ha detto così, scappa solo. Tu scappa quando uno ti dice il Signore mi ha detto quello, tu scappa. È Cristo, devi stare con Cristo per imparare qualche cosa. Lui è il maestro, lui ti dice non dare a nessuno il nome di maestro. Non dare a nessuno il nome di maestro, perché uno solo è il tuo maestro, Cristo. Tu stai col Cristo. Anzi, lui stesso ti ammonisce, stai attento a non lasciarti sedurre dagli uomini. Molti verranno in nome mio dicendo sono io, oppure dicendo questa è la volontà di Dio. Non credete loro. È il punto, è parola di Dio. Quindi vedi che lui ti ammonisce. L'importante è che se tu devi stare con lui, devi tenersi attento a lui. Dio ha risorto suo figlio, non ha risorto tutti gli altri. Chi è sceso al padre è il figlio. Il cammino è stato tratto lì. Io, nessuno ha mai detto io sono la via della verità. E se qualcuno lo dicesse, tutti si mettono a ridere. Mi capisci?
Va bene.
Pace all'anima tua.
Grazie.
Prego. Sandra.
Dove io sono? Mi è venuto in mente, e io dove sono?
Già, e tu dove sei?
Ecco, e come risposta molto infantile, uno dice sono in un tal posto. Poi ovviamente si rende conto che con la mente può
e sei altrove.
Spaziare.
Allora dove sei?
E allora dove sei? Come si determina la distanza?
Ecco. Punto.
Quindi la distanza non è una questione di luogo fisico, ma è una questione di vicinanza. Di pensiero. E quindi rispondere dove io sono, cioè ognuno di noi.
Ognuno di noi è in qualche luogo.
È in qualche luogo.
È là dove tu pensi. E tu dico, puoi essere qui, posso magari tranquillo, eccetera, e aver detto un grande affanno, perché tu sei un pensiero che ti affanna. E allora tu sei in quel pensiero. Vedi che allora noi abitiamo là dove abbiamo il pensiero. Per cui soffriamo, gioiamo, siamo felici, siamo tristi, a seconda del pensiero che portiamo in noi, a seconda del pensiero. Quindi allora tutto il ragionamento, tutto l'assoluto nel campo del pensiero, perché quello che determina tutto di noi. Quindi non il luogo fisico, non la nostra presenza fisica, corporea, eccetera, che determina, ma è quello che determina. Allora stiamo attenti là dove noi abbiamo i pensieri, e che ti gioca tutto. Ora, l'importante è essere. Ora, dove però si riceve l'essere? Ecco, il figlio riceve l'essere dal padre, perché la comunicazione abbiamo detto. Padre è il principio creatore, quindi anche il principio della realizzazione di ogni cosa. Quindi lui che fa essere. E come fa essere? Partecipando a sé. Quindi unicamente se noi col pensiero siamo con Dio creatore, nel pensiero di Dio creatore, noi riceviamo l'essere, la partecipazione all'essere di... E lì noi riceviamo l'essere, lì cominciamo a io sono, mi capisci del figlio. Il figlio è lì. Figlio è dove riceve l'essere dal padre. Lo riceve il padre, quindi è nel pensiero del padre. Anche noi, questo lo dice per noi, quindi per dire a noi, che anche se tu in questo momento qui stai patendo perché esperimenti in te una perdita di essere, sappi che l'essere lo riceve in quel punto lì, allora pensa al padre, allora tu riceverai l'essere del padre. Adesso lo conoscendo. Basta? Giovanna?
Questo dove però posso essere col figlio, se sono col figlio del padre, sono col lui
è il figlio è dove? Padre. Il figlio è dove? Il figlio è il pensiero del padre. Tu sei con il padre soltanto se sei dove è il figlio, cioè nel pensiero del padre.
Sì, quindi se sono nel pensiero.
Ma sono andato lì, perché ho detto che Dio, te l'ho detto come sorella, che però Dio non abita fuori, fino a che tu credi di trovare Dio correndo a destra, correndo a sinistra, vai da un santuario, vai a un tempio, vai a Roma, vai a Gerusalemme, eccetera, stai tranquillo, tu non trovi Dio, stai pure tranquillo. Puoi correre tutto il mondo, mettiti a girare il mondo più forticosamente così, tu non trovi Dio. Quindi certamente dice, senti, non fare lo sema, eccetera, fermati, perché Dio non si trova in quel modo lì. Dio non abita nelle cose fuori, Dio abita dentro di te. Allora non corre dietro la tua ombra. Quindi allora rientri in te stesso. Rientri in te stesso e ti dico, ma dove, in che cosa rientri in te stesso? Ecco, non questo, non quello dentro di te. Non stare lì a osservare né il cuore, i sentimenti, né il piacere, né l'altra. È il pensiero di Dio. Ecco, tu puoi pensare a Dio. Allora, pensa a Dio, nel pensiero di Dio tu trovi Dio. Solo lì, solo lì. Quindi un punto, un pensiero. Ma in quel pensiero c'è tutto. C'è Dio e c'è tutto l'universo e c'è tutta l'opera di Dio. C'è la luce per tutto. Fermati lì. Qui ti ha indicato il luogo. Allora, quando uno ti ha indicato il luogo, adesso ti dà la possibilità. Prima non sapevi, adesso hai la possibilità. Fermati lì. Dio si conosce soltanto per mezzo di Dio. Quindi tu che ti agi tanto, Dio si conosce soltanto per mezzo di Dio. Allora, se tu puoi pensare a Dio, lì puoi ricevere la conoscenza di Dio. Non da nessun altro. Tutti gli uomini, per quanto siano sapienti, intelligenti, filosofi, teologi, tutto quello che tu vuoi, però tutti quanti non ti possono dare Dio. Ti possono però, se sono onesti, indicare il luogo in cui tu puoi trovare Dio. Allora dico, raccogliti nel pensiero di Dio, che è il figlio di Dio, e il figlio di Dio fa conoscere il Padre, perché nessuno va al Padre solo per essere lui.
Fuori di lì faccio niente.
Fai niente. E ti riduce a niente. Ti riduce a niente senza poterti annullare. E lì la tragedia. Perché tu non puoi annullare la volontà di Dio, perché tu esisti per volontà di Dio. Tu fai niente. Facendo niente diventi figlio del niente, non figlio di Dio, figlio del niente. Però senza poterti annullare, il che vuol dire che vai al niente, all'infinito, pensa un poco. E con Dio tu vai alla vita infinita. Senza Dio, facendo niente, tu vai alla morte infinita, ma senza annullarti mai, ad una morte che è infinita. Vedi che tragedia, stiamo sparando.
Tutte le esperienze negative che il Signore ci fa fare è proprio per farci capire che senza
per farci capire voi, quello, che facciamo niente, pensa un po', pensa un po'. Vabbè, Fabiola.
Ma quando noi, no, ad esempio, nella nostra giornata riusciamo a fermarci un attimo e per grazia di Dio poter pensare a Dio, ecco. Certo. Cioè mi chiedo, non siamo un pochettino in questo luogo?
Sì, siamo in questo luogo. Siamo in questo luogo. Però non fermarci un attimo.
Questo sembra una cosa talmente astratta,
talmente reale, perché mai, no? È talmente reale, capisci, che senza quello tu fai niente, tu fai solo astrazione, senza quello tu fai tutta astrazione, con quello invece tu entri nella vera vita, e la vera vita è che incominci a capire qualche cosa, e il capire è già una partecipazione, è una grande partecipazione all'essere, capisci? Altrimenti non capisci niente, ho rifatto capire, dico non capire niente, quello che vuol dire che quel pensiero non è astratto, è reale, perché ti fa capire qualche cosa. Perché senza quel pensiero tu non capisci niente.
Questo problema qua della partecipazione all'essere comunque per me è ancora un po' troppo difficile, nel senso che cioè umanamente cioè dare essere sembra, non so, aumentare delle qualità umane, così, no? O come diceva lui, l'immortalità, invece c'è qualcosa di diverso, che comunque è difficile capire.
Tu però capisci cosa vuol dire perdere essere, cioè, perché noi patiamo una perdita di essere. Tu capisci, capisci cosa vuol dire non conoscere? Lo capisci cosa vuol dire non conoscere, no? Rispondi, capisci o non capisci?
Ma in campo umano.
In campo umano, capisci cosa vuol dire non conoscere?
Sì.
Non conosci,
perché
no?
Se non
ora,
conosco,
ora
no.
Il non conoscere, tu capisci che il non conoscere è una imperfezione, è una perdita di vita, è una perdita di qualche cosa, è una diminuzione di qualche cosa. Perché a non conoscere, tu patisci, soffri. Se soffri vuol dire che sei fatto per conoscere. Quindi il fatto che tu certissimamente constati di non conoscere, tu sei, dici, per me Dio, l'essere di Dio è troppo, per me è ancora troppo difficile, non capisco, no? Per me è una cosa astratta, non capisco. Però capisci di non capirlo, lo capisci di non capirlo. E il capire di non capire ti crea sofferenza, perché vorresti. Allora, se tu sperimenti sofferenza, vuol dire che sei fatta per capire, altrimenti non patiresti sofferenza. Un cane non patisce di non capire. Tu invece patisci, allora se tu patisci per un problema vuol dire che sei fatta per la soluzione di quel problema, altrimenti tu non patiresti. Quello di cui sei fatta, sei vocata, sei chiamata per quello. Non sottrarti, perché ti sottrai la tua felicità, ti sottrai la tua vita, ti sottrai la luce. Tu disprezzi la tua anima non impegnandoti in quello che ti sta quello che mancandoti ti fa soffrire. Perché se ti fa soffrire vuol dire che sei fatto per quello. Lo capisci questo? È astrazione.
No, non è astrazione.
Non è astrazione, perché tu lo patisci. Se patisci non è astrazione.
Poi anche il fatto che una persona sia alla ricerca, cioè che sia anche insoddisfatto.
Ma si capisce, che non è astrazione. Se sei insoddisfatto vuol dire che non è astrazione, no? Allora, quello è segno, dico, quello è segno del nostro destino. Dice per cui segno della nostra anima. Allora dice, il Signore dice, non disprezzare l'anima, cioè non disprezzare questo segno, questo bisogno che io posso dentro, questa sede, perché l'ho messa per farti raggiungere il tuo destino. Non disprezzare il tuo destino, non buttarlo nell'immondizia. Noi stiamo vivendo buttando tutto nell'immondizia, scusami tanto. Perché quando noi abbiamo tribolato, quello abbiamo guadagnato i soldi dove vanno a finire? Come vuol dire, dove vanno a finire i soldi? Tutta la nostra vita noi lo consumiamo per guadagnare, posto di lavoro, c'era il lavoro, fatica, tutto, per che cosa? Dove vanno a finire? Mangiare e va a finire l'immondizia, perché mangiare va a finire l'immondizia. Beni, viaggi, dove va a finire tutto questo? Tutto qua, cosa concludo questo? Lasci tutto, vai a finire l'ospedale.
L'ospedale?
Io l'ospedale. Ma allora hai consumato tutta la tua vita per... Scusa, allora fatti furba. No, capisci? Quello non è astrazione.
No, poi un'altra cosa, no? Sul fatto della partecipazione a Dio, no?
Sì.
Ma noi un po' anche attraverso le esperienze umane, così, ma non possiamo dire un po' di partecipare a...
Sì, ma prima di tutto è Dio che partecipa a noi tutto, perché tutta la creazione è partecipazione a noi, capisci? È Dio che partecipa a sé perché comunica. Guai se lui non comunicasse, ma lui comunica con noi. Perché io dico così, stiamo attenti che in tutto c'è Dio che parla con noi. Però tu capisci che se uno parla con te e tu non lo capisci, lui ci partecipa a qualche cosa, ma tu non lo capisci. E tu, non, tu sei indifeso, tu non partecipi. Allora Dio vuole invece che tu partecipi come lui ti partecipa. Se io sto parlando con te e voglio comunicarti un pensiero, e magari che tu questo pensiero qui non riesci, ecco, io ti comunico il pensiero, però tu non partecipi, mi capisci? Ma però il mio desiderio è che tu partecipi al pensiero come io ti desidero comunicartelo. Allora, se Dio parla con noi, vuole comunicarci qualche cosa, allora il suo desiderio, la sua volontà è che noi partecipiamo come lui ci partecipa. Quindi lui partecipa, lui è con noi. Lui vuole che noi siamo con lui come lui è con noi, come lui è con noi. Adesso c'è questo dislivello che crea una sofferenza. Questo non è astrazione, lo capisci questo?
Dove io sono? Quel dove è il luogo di Dio, in sostanza, è il luogo dove lui abita, è il suo pensiero.
Lui è spirito, quindi non cercarlo in ciò che non è spirito, perché Dio è spirito verità, vuole adottare in spirito verità, secondo la verità. Finuccia.
Dove io sono? Questo io sono del figlio di Dio e lo dice diversamente.
Traducilo così, dove io ricevo l'essere.
Dove io ricevo l'essere.
Allora ti è detto più chiaro, ecco, dove io ricevo l'essere.
Allora si impone una distinzione ben chiara, rifacendomi a quello che diceva Franco. Cioè c'è una differenza, lui l'ha chiamata essere perché sono, io lo chiamerei esistenza. Una cosa è esistere, un'altra cosa è essere. L'uomo esiste, Dio non esiste mica. Dio
sì, ma tu esisti, Dio anche lì noi dobbiamo usare dei termini che ci comunichino qualche cosa, ci facciano capire. Io dico io esisto e non capisco più niente. Cos'è? Io penso, quindi sono, e cavolo.
Una cosa è l'esistenza, un'altra cosa è ricevere l'essere di Dio. Una cosa è l'esistenza.
Adesso il giornalista diceva, io consumo tanto, quindi sono.
No, c'è una differenza enorme, cioè io ricevo l'esistenza da Dio, ma ricevere l'essere da Dio è un'altra cosa.
Per cortesia. Sia esistenza che essere, tu li chiarisci in quanto sono partecipazione all'essere.
Allora che differenza c'è
tra... Che vuol dire che se tu non partecipi, come conoscenza non partecipi, tu perdi l'essere.
Ecco, esisto senza saperlo. Perché
l'esistenza... Già l'esistenza.
L'esistenza è inconsapevolezza.
Allora, stai dicendo il cavolato. Se tu mi dici, se ti sto dicendo che la vera partecipazione è la conoscenza...
Appunto.
Allora, l'esistenza, Dio ti rende partecipe, ho detto con Fabiola, no? Dio è con te, ma tu non sei con Dio come Dio è con te. Allora, Dio è con te, esistenza, quindi partecipazione, vedi che ti rende partecipazione, Dio è con te, ti partecipa, ma tu non sei con Dio come Dio è con te, allora ti manca la conoscenza, allora sei difetto.
Mi manca l'essere.
Ecco, brava. Dove dice l'essere?
La conoscenza ricevo l'essere.
Dove dice l'essere?
La verità sussicita.
Gesù dice, Padre, io voglio, contemplando il Padre, nasce questa volontà di volere, certo. Ecco, per
segnare... Anche la volontà, ecco. La volontà nasce perché è figlio, nasce dal Padre. La conoscenza nasce dal Padre, la volontà nasce dal Padre, tutto
l'amore nasce dal Padre. Quello che vuole il Padre, questo nasce dalla contemplazione di raccogliermi nel Padre.
Ma tu dici Padre? Divina?
Dunque Dio in me perché mi conosce e io non sono in lui finché non lo conosco.
Finché non lo conosce. Perché l'essere si comunica attraverso la conoscenza, d'accordo?
Okay, va. Per pensare che sia un'attrazione è proprio una cosa così, non superficiale. Nel senso pensavo...
Tu nella superficiale sei astratto. Se vuoi essere reale, tu invece devi andare in profondità. Nella profondità diventi reale. Non diventi Savoia, ma diventi reale. Franco.
E anche chi dorme esiste senza saperlo.
Tema di domani. Il sonno dell'uomo. Pensa un po'. E arriva un certo momento in cui il regno di Dio è simile ad un popolo di addormentati. Tutti addormentati. Tutti che dormono. Tutti dormono.
Di esistenti quindi certo. Però l'essere richiede
essere svegli, essere svegli. Dio ti dice quello che non svegli. Riccardo,
ma come dice l'apostolo San Paolo, poi c'è del tempio dello spirito,
certo. Dio abita in te,
quindi Dio abita in
noi. Dio abita in te e sei tu che non abiti in Dio. Allora bisogna imparare ad abitare in Dio come Dio abita in noi e nella reciprocità, che c'è la vera partecipazione. Sandra.
Noi predichiamo sempre, cioè il nostro compito è predicare, dipende appunto cosa predichiamo.
Giovanna?
Guardare Dio, perché divento attrazione di quello che guardo.
Certo, se tu guardi il sole diventi nero, l'importante è stare al sole, stai al sole, se puoi. Due. Pronti.
La ricchezza di Dio, anche se questo non riesco a viverlo 24 ore.
Ma no, però... incominci soltanto a dire, con l'intelletto, con la convinzione, sì. Questo è vero, la ricchezza sta lì, la vita sta lì, la pienezza, la gioia sta lì. Per dire, ma io la gioia la trovo tante altre cose, non importa, però dì con la mente, poi dopo tutto il resto viene. Cristo?
La necessità di pensare a Dio.
Certo. Antonio, pensiero?
Io nessuno l'ho mai visto, come i giorni dove sta nel Padre ce l'ho regalato.
Ecco, e allora non scostarti da lui. Vedi, tu stavi cercando qualcuno che l'ha visto, te lo dico, stai lì. Simone?
E nel pensiero di Dio che si trova l'essere di Dio.
Si capisce. Pinuccio.
La mia volontà nasce da ciò cui guardo.
Da ciò cui guardo, si
capisce. Guardo Dio.
Certo. Domenico?
Per addormentarsi da sveglio.
Vedi un po' tu come ti riesci. Pinuccio.
Questo io voglio di Gesù è stupendo. È stupendo perché nasce dal Padre, vuole quello che il Padre vuole e quello dirà dopo cosa vuole, che dove lui è siamo anche noi. Vuole che anche noi riceviamo l'essere.
Cioè.
Siamo dove lui è.
Va bene, arrivederci, grazie.
Sabato 15 maggio 1993.